Lo scrittore e regista Pierpaolo Pasolini è stato assassinato la scorsa notte alla periferia di Roma. Il giovane di 17 anni, Giuseppe Pelosi, arrestato nella stessa nottata perché trovato alla guida dell'auto di Pasolini, ha confessato di aver ucciso lo scrittore.
In questo punto, esattamente in questo punto, dove ci sono delle macchie di sangue nascoste da un po' di terra, è stato scoperto il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di...
Il 2 novembre 1975, esattamente 50 anni fa, Pierpaolo Pasolini veniva ucciso sulla spiaggia dell'Idroscalo a Ostia. Lo scrittore, poeta, saggista, pittore aveva 53 anni. Forse nessun intellettuale del secolo scorso ha avuto la stessa capacità, la capacità di Pasolini, di raccontare, incidere, anche di scandalizzare la società italiana. Le sue riflessioni sulla società dei consumi, sul 68, sulla sessualità sono ancora oggi discusse, vitalissime. La sua opera di narratore, poeta, regista ha lasciato il segno di uno stile originalissimo e di una continua sperimentazione. Pasolini è stato anche un intellettuale che con le sue prese di posizione pubbliche, con la sua vita, oltre che con la sua produzione artistica e intellettuale, ha scatenato discussioni, polemiche, accuse. Nel corso della sua vita Pasolini ha subito 33 procedimenti giudiziari. La sua morte brutale, violenta, massacrato appunto a Ostia, per cui fu incolpato un 17enne Giuseppe Pelosi, ha sollevato innumerevoli ipotesi e teorie complottiste. A Pasolini dedichiamo la Domenica dei Libri di oggi, a 50 anni esatti dalla sua morte. Lo facciamo con Lanfranco Palazzolo, curatore di un libro che raccoglie, analizza gli interventi del Parlamento italiano su e contro Pasolini. E poi ci sarà una lunga conversazione con Dacia Maraini, che un paio di anni fa ha pubblicato per Neri Pozza Caro Pierpaolo. E ci sarà anche un intervento di Ascanio Celestini, che a Pasolini ha dedicato uno spettacolo Museo Pasolini.
Il corpo di Pierpaolo Pasolini questa mattina alla periferia di Ostia. La signora Maria Lollobrigida è stata la prima a scoprire il corpo.
Il corpo, sì.
A che ora?
Alle 6:30, mentre scendevo dalla macchina ho detto: ma tu guarda, raggiungetelo sempre di più di mezzo la strada. Sono arrivata a quella punto lì del barattolo, ho detto, dico, non è un'ammondizia, è un cadavere.
Moravia, scusi. Ha preso così una dichiarazione della morte del sottoproletariato in questi giorni.
Buongiorno Lanfranco Palazzolo.
Buongiorno.
Buongiorno. Lanfranco Palazzolo è giornalista, scrittore e corrispondente dal Parlamento di Radio Radicale. Per Nuova Palomar ha pubblicato prima dell'estate Il Parlamento contro Pasolini, ostilità in forma di prosa verso PPP, Pierpaolo Pasolini, 1959-1976. Allora, Lanfranco Palazzolo, tu raccogli, analizzi 52 interventi di deputati e senatori del Parlamento italiano, ricostruendo anche il contesto politico e culturale in cui quegli interventi si collocano. Anzitutto una domanda. Allora, questi sono documenti che in buona parte tu riporti all'attenzione dei lettori e degli studiosi. Ovviamente la cosa dipende anche dalla tua esperienza in Parlamento, quindi diciamo che questo è un lavoro per cui hai affinato gli strumenti intellettuali e di ricerca. C'è però secondo te anche una ragione che spiega il fatto che a questi documenti sia stata, come dire, data così poca attenzione sino ad ora?
No, dunque, non credo che sia stato per una qualche ragione politica, perché chi ha scritto su Pierpaolo Pasolini sono stati critici letterari, scrittori, intellettuali, registi. Diciamo, nell'attività parlamentare c'era poco da riflettere su Pasolini. Si trattava di diciamo, raccogliere cose diversissime che c'erano state nei due rami del Parlamento e trovarle nel tempo. Quindi era un lavoro che poteva fare un cronista parlamentare che forse è interessato ad altri temi. Io ho fatto prima una ricerca bibliografica per vedere se c'era già stato qualcosa su questo, e mi sono messo alla ricerca perché ero molto curioso, perché nasceva tutto da una mia riflessione, che ero convinto che se fosse sopravvissuto a quel fatto dell'assassinio, Pasolini secondo me sarebbe stato candidato da Pannella in Parlamento, un po' come aveva fatto con Sciascia, con Tortora e con altri personaggi. Allora ho ripercorso come i partiti politici si erano occupati di Pierpaolo Pasolini, lo avevano trattato in Parlamento, chi lo aveva difeso e chi lo aveva detratto. Quindi è uscito un, diciamo, ho avuto questa intuizione, è uscito fuori un ritratto un po' agghiacciante del, sì, Parlamento, anche un po', diciamo, riduttivo dell'immagine di Pasolini. Devo dire che mi ha sorpreso il modo con cui la destra lo aveva seguito e il fatto che quando veniva attaccato in Parlamento non veniva adeguatamente difeso da, diciamo, dalle altre opposizioni. Parlo del Partito Socialista Italiano e del Partito Comunista Italiano. E mi aveva sorpreso che, per esempio, non so, Berlinguer non lo apprezzasse. Io ho trovato un articolo sull'Espresso in cui Berlinguer era scritto proprio nel titolo che avrebbe preferiva Charlie Chaplin a Pierpaolo Pasolini. Quindi questa cosa qui era abbastanza sorprendente.
Allora, la Franco Palazzolo, cioè, proprio questa cosa che dicevi te adesso, no? Spesso si dice appunto del degrado che insomma negli anni ha avuto la politica italiana fino appunto ad oggi. Una cosa che sorprende però, appunto come raccontavi tu, leggendo le pagine che tu raccogli, i documenti che tu raccogli, è il livello di insulti, proprio anche a livello personale, di vita privata, che i parlamentari italiani rivolgono a Pasolini, depravato, pornografo, invertito. Viene coniato anche un termine, le pasolinate, no? Per definire qualcosa di abietto e di volgare. Ecco, è la vita privata, personale di Pasolini ad estare clamore, attacchi? È il contenuto delle sue opere? Che cosa hai trovato? Che cosa hai raccolto?
Allora, io ho trovato degli insulti inenarrabili, nel senso che all'epoca l'omosessualità era un tema che non veniva trattato apertamente, quindi la destra trovava un terreno fertile per attaccare Pasolini, che affrontava dei temi che nessuno aveva il coraggio di toccare. Però attaccarlo su questo, cioè veniva fatto anche questo, ma non solo questo. Quindi venivano citati episodi di cronaca per trasformarli in denigrazione del personaggio. L'insulto che mi ha fatto sorridere di più è stato quello che gli lanciò un senatore del Movimento Sociale Italiano, che lo definì pornografo
Sì,
sgrammaticato,
sì.
perché lo aveva attaccato per un
Chi è
articolo.
Caradonna? Caradonna, no, adesso non mi
No,
ricordo.
non era Caradonna, era Lando Ferretti, che era
Ah,
un
Lando Ferretti,
senatore
sì.
del Movimento Sociale Italiano, che era stato una figura di punta durante il periodo del fascismo. Era stato anche consigliere della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, ed era riuscito a rientrare nel giro in Parlamento. Un uomo forte dello sport, tra l'altro, era anche contrario alle leggi razziali del fascismo. E lui disse questa cosa a proposito del fatto che lui aveva scritto su un settimanale un articolo contro D'Annunzio, che era uno dei suoi bersagli preferiti. E allora, insomma, lui lo attaccò con questa cosa. Allora io, tra l'altro, in questa cosa disse alla fine del suo intervento, disse tra l'altro, perché quest'uomo è un uomo che insidia i ragazzini e non le ragazzine. Non so se mi sono spiegato bene. E la cosa che mi ha sorpreso di questo stenografico, di questo intervento al Senato, è che il presidente o il vicepresidente del Senato, che era in turno in quel momento, non disse niente, perché di solito nei dibattiti parlamentari, quando uno utilizza un linguaggio sconveniente, il presidente dice: guardi, si moderi nel modo di parlare, di dire le sue critiche, e questo non avveniva mai. Tra l'altro, una cosa che ho sottolineato nell'introduzione del libro è quando c'erano delle interrogazioni, cioè le interrogazioni su Pasolini venivano fatte in forma scritta, perché se fossero state fatte in forma orale, qualcuno avrebbe dovuto venire in Parlamento e spiegarlo in aula, e l'aula si sarebbe trasformata in una bolgia. Però l'aspetto più curioso di tutta questa cosa qua è che, diciamo, quando arrivavano questo tipo di offese, non c'era chi lo difendeva, per esempio nel Partito Comunista, anche perché Togliatti non aveva ancora una visione per riuscire ad affrontare, per esempio, il tema dell'omosessualità. Tra l'altro, nell'introduzione ricordo che quando erano insieme per appuntamento, ho trovato anche una documentazione fotografica dell'inaugurazione di una mostra di Guttuso. Ci ho guardato un set di 50-60 fotografie dove c'era Togliatti e Pasolini, però i due casualmente non appaiono mai insieme, così come non appare insieme Pasolini con Berlinguer in qualche circostanza. E questo è sorprendente.
Però, sempre a proposito, poi passiamo alla sinistra. Allora, appunto, ci sono gli insulti, addirittura si da parte della destra si arriva a chiedere il ritiro.
Ma guarda, non solo della destra, per esempio anche la Democrazia. Io guarda, le cose più dure le ho viste fare dalla Democrazia Cristiana. Allora, lui 10 giorni dopo che io ho voluto anche analizzare un anno dopo la morte, 10 giorni dopo che lui era morto, il primo atto parlamentare che mi è capitato è una interrogazione di un certo Costamagna, che se l'è fatta anche firmare da un altro che era subentrato per pochi mesi in Parlamento prima della fine della legislatura, in cui lui chiedeva al ministro delle finanze, cioè dopo che era morto, dice: vista la popolarità e il clamore provocato dalla morte di Pierpaolo Pasolini, quanto guadagnava il regista poeta, quante proprietà aveva, quasi come se fosse imputabile la ricchezza di Pasolini alla sua morte da uomo di sinistra. Una cosa raccapricciante, secondo me, esecrabile. Cioè, io quando ho visto questa interrogazione, alla quale il governo si è ben guardato dal rispondere, io sono rimasto veramente. D'altra parte, poi ci sono anche aspetti contraddittori. Per esempio, Moro fu uno dei pochi che mandò una lettera di condoglianze per la morte di Pasolini, ovviamente oltre al Partito Comunista che organizzò quella bella cerimonia a Campo dei Fiori.
A Casa della Cultura, se non sbaglio. No?
Sì, vicino, alla Casa della Cultura.
L'orazione di Moravia. Ma tra l'altro, appunto, a proposito dei democristiani, poi appunto c'è Almirante, per esempio, parlavamo degli insulti dal Movimento Sociale, c'è anche però una più chiara presa di posizione politica, appunto, di Almirante, che mi pare nel 62 adesso accusa la Camera dei Deputati, la Democrazia Cristiana, di subire la cultura di sinistra di cui appunto Pasolini sarebbe stato uno
lui
degli ispiratori,
soprattutto,
no?
Soprattutto dopo il Vangelo, secondo Matteo, lui venne proprio preso di mira duramente dal Movimento Sociale Italiano, perché veniva considerato come l'uomo che in qualche modo poteva essere il punto d'incontro tra la sinistra e la Democrazia Cristiana, perché già c'era stata l'apertura al Partito Socialista Italiano, e quindi questa cosa del Vangelo secondo Matteo spiazzò veramente tante persone. Tra l'altro, il viaggio che lui fece per fare i sopralluoghi in Medio Oriente, in Israele, per girare il suo film, furono conditi da insulti di settimanali di destra. Quindi lui era al centro di questa cosa e anche di questi attacchi.
Lanfranco, allora ci sono gli attacchi e gli insulti della destra, no? Però tu facevi riferimento anche alla sinistra, che appare, come dire, spesso imbarazzata, talvolta critica, quantomeno appunto silente, no, nei confronti di Pasolini e degli attacchi che gli vengono fatti. Per esempio l'Avanti critica a Cattone, e poi c'è questa lettera di Pasolini, no, a Mario Alicata, in cui lui lamenta il fatto che il PC abbia sostenuto la Mostra del Cinema di Venezia a Deserto Rosso invece proprio del Vangelo, no, secondo Matteo. Quindi diciamo è un rapporto a lui poi appunto era comunista, ma al tempo stesso in un rapporto di forte, diciamo così, dialettica con il partito, soprattutto appunto per la sua omosessualità.
Allora, lui possiamo definirlo sicuramente un comunista dissidente, però lui era molto combattuto. Allora, lui riteneva che le uniche posizioni per le quali potesse vivere e sopravvivere anche come intellettuale fossero quelle più estreme. E questa cosa delle posizioni più estreme, in qualche modo lo combatteva. C'era questa poesia che io ho citato, che lui aveva dedicato a sorpresa a Pietro Nenni, che è una cosa bellissima, fantastica. Ricordo che Pietro Nenni andò alla prima di una vita violenta, che era un film che si basava appunto su un romanzo di Pierpaolo Pasolini, che la prima si svolse, pensate, al cinema Quattro Fontane, dove nel palazzo c'era la sede del Movimento Sociale Italiano. E quindi questa cosa qui veniva considerata come un affronto alla destra. E lui era combattuto per questa cosa, al punto che poi a un certo punto questa poesia che lui scrisse per Pietro Nenni, lui l'ha rimossa perché lui riteneva che l'unica collocazione che poteva avere lui era quella di un uomo che scandalizzasse, che avesse il coraggio di farlo. E quindi la lettera di cui parlava prima è una lettera che lui non ha mai spedito a Mario Licata, cioè non ha avuto il coraggio di spedirla, perché se l'avesse fatto avrebbe perso in qualche modo la base ideologica per la quale lui sosteneva la sua esistenza. Devo dire che io ho trovato anche tante venature di destra in Pasolini che poi mi hanno sorpreso, ecco.
Allora, sicuramente il film che ottiene più critiche è Salò e le 120 giornate di Sodoma, no? Probabilmente per questo intreccio tra potere e abiezione.
Sì, dunque il film è arrivato in un momento molto particolare. Nei giorni precedenti la morte di Pasolini, la Ciamarelli intervenne con un bellissimo articolo che ho riletto recentemente su un film francese che aveva scandalizzato molto le femministe, che era un film, adesso non mi ricordo il titolo, un film con Michel Piccoli, dove praticamente un uomo si innamorava di una bambola gonfiabile e decideva di andare a vivere con lei, una storia assurda, ma che suscitò. E allora, insomma, e questa cosa si inseriva anche nella polemica di Salò, le 120 giornate di Sodoma. La cosa che io mi aspettavo di trovare negli atti parlamentari, allora, visto che si è parlato tanto del furto delle bobine di Salò, che è stato oggetto di indagini, di retroscena, e che nessuno, sottolineo nessuno, abbia fatto delle interrogazioni sul furto di queste bobine, perché noi siamo abituati a vedere gli uomini del mondo del cinema, della televisione mobilitarsi quando c'è un attacco, ma poi quando avviene un attacco di questo genere, cioè vanno nell'interno dei magazzini per bruciare, per rubare le cose, per chiedere un riscatto, è una cosa da Fahrenheit 451. E la cosa mi ha sorpreso perché non ha provocato nessun tipo di mobilitazione, capito? Anche perché si sapeva che Pasolini, per le sue posizioni di intellettuale scomodo, avrebbe potuto finire in un tritacarne violento che avrebbe potuto colpirlo, ecco.
Allora, un'ultima cosa, Franco Palazzolo. Parliamo appunto della morte di Pasolini, no? C'è quel riferimento appunto al fatto che dopo la sua morte un democristiano chiede conto delle sue finanze. Prima però mi sembra che comunque il mondo politico italiano reagisca in modo particolarmente volgare e ingiurioso ancora una volta. I radicali cercano di organizzare una manifestazione a favore di Pasolini che però viene proibita dall'allora ministro degli interni, Francesco
Allora,
Cossiga.
il libro si chiude con un'interrogazione di Mauro Mellini, firmata anche da Pannella, per la quale Pannella chiede in un sollecito una risposta da parte di Cossiga, perché il Partito Radicale, qui ritorno anche al fatto dell'imbarazzo, del fatto di non essere pronti ad affrontare delle cose, è che l'unica commemorazione che fu tentata un anno dalla morte fu quella del Partito Radicale del Fuori da alcune associazioni. Allora Pannella organizza con il Partito Radicale una manifestazione, provano a fare una marcia. La questura dice: no, non si può fare una marcia per una questione di ordine pubblico. Allora, siccome noi sappiamo che la zona di Ostia non è una zona ad altissima densità di popolazione dove ci sono delle strade chiuse, insomma, la polizia può controllare agevolmente quello che succede. Allora Pannella dice: facciamo una cosa nel posto dove è stato assassinato Pasolini, non facciamo nessuna marcia, quindi è più facile per la polizia. E il questore di Roma dice ancora una volta no. A questo punto scatta l'interrogazione a Cossiga e Cossiga non risponde, cioè a Pasolini è stata negata anche la possibilità di essere commemorato. Allora io nell'introduzione del libro ho spiegato che l'obiettivo anche di questo libro, che si era dato una mission, era quello di permettere al Parlamento oggi di fare una commemorazione nei due rami del Parlamento, e la considero una mia piccola vittoria, nel senso che la gente ha letto il mio libro, ha capito, ha analizzato quello che è successo. E alla fine io mi sono anche un po' sentito soddisfatto, anche se non ho mai conosciuto ovviamente Pierpaolo Pasolini, di avergli fatto questo regalo postumo.
Il Parlamento contro Pasolini, ostilità in forma di prosa verso PPP, Pierpaolo Pasolini, 1959-1976, lo pubblica Nuova Palomar, sono 168 pagine, è stato nostro ospite il suo autore Lanfranco Palazzolo. Grazie.
Grazie a voi.
La Domenica dei Libri, Radio Popolare. Continuiamo in questo nostro percorso domenicale dedicato a Pierpaolo Pasolini e lo facciamo con una segnalazione. Domani, lunedì 3 novembre alle 11.30, in una puntata speciale del Suggeritore, andrà in onda Appunti per una visita guidata a un museo dedicato a Pierpaolo Pasolini. Ascanio Celestini, in conversazione con Ira Rubini, ci racconta la sua ricerca che lo ha portato a realizzare lo spettacolo Museo Pasolini. L'incontro spettacolo, tra l'altro, faceva parte del programma della Festa di Radio Popolare del 2025, quindi di quest'anno. Ecco allora un estratto di quanto andrà in onda domani.
Il concetto di museo, almeno inteso come lo ha indagato Ascanio, è centrale in questo lungo lavoro che ha portato a tanti esiti diversi. C'è anche una riflessione sul Novecento, sulla nostra storia recente, sulla struttura della nostra società, a partire da tante cose, dalla casa, dalla famiglia, da che cosa siamo diventati, quali sono le nostre aspirazioni. Credo sia un discorso non solo attuale, ma talmente urgente che mi fa molto piacere che Ascanio quest'oggi rifletta un po' su tutto quello che lui ha ricercato anche per noi.
Intanto, buonasera. Insomma, E tu mi hai fatto già tante domande, anche senza farle, insomma, col punto interrogativo. Pierpaolo Pasolini è stato uno scrittore che si è messo davanti ad alcune domande e ha cercato di dare alcune risposte, perché questo succedeva nel secolo scorso. E una delle domande di Pierpaolo Pasolini era: io sono comunista? E lui si risponde: sì, certamente sì. E nonostante suo fratello sia stato ucciso da comunisti un giorno di febbraio del 1945 in montagna. E lui però dice: perché io sono comunista? Perché quando una persona si fa una domanda, in qualche maniera trova anche o cerca di trovare una risposta. E la risposta di Pierpaolo Pasolini era proprio quella. Cioè, io sono comunista perché i comunisti sono quelli che stanno dalla parte delle persone che si trovano in una condizione di subalternità. Io sono comunista perché c'è un pezzo di mondo che è più violento e un altro che cerca di mettere la violenza in disparte. Ecco, e questo è quello che scrive Pasolini.
Quindi domani alle 11.30 nel corso di CALT, Museo Pasolini di Ascanio Celestini. Caro Pierpaolo, è il titolo del libro che Dacia Maraini ha dato alle stampe per Neri Pozza nel 2022, quando ci fu il centenario della nascita di Pasolini. Per Maraini, per Dacia Maraini, Pasolini è stato un amico, un compagno di strada, una presenza intellettuale costante. Maraini ha vissuto, viaggiato, collaborato con Pasolini e per questo nel suo libro ha scelto la forma della lettera, delle lettere che indirizza all'amico e in cui rievoca il loro rapporto e gli anni di vita insieme. Ne esce un ritratto intellettuale privato, personale, affettuoso, ricco di dettagli, di riflessione, di pensiero sullo scrittore e amico. Avevo intervistato Dacia Maraini nel 2022 e l'intervista non è mai andata integralmente in onda. Eccola.
Il libro nasce da un sogno che ho fatto. Ho sognato che Pierpaolo stava sulla mia terrazza, io l'andavo a trovare e ero felice di vederlo e lui mi ha detto: ma io sono tornato per lavorare, per cominciare a fare film. Allora io gli dicevo bene, insomma gli credevo, no? Mentre invece c'erano accanto dei tecnici che hanno cominciato a dire: ma digli che è morto, che non può lavorare, non può fare cinema. E allora io ero molto imbarazzata e non sapevo che fare, volevo assecondarlo, ma allo stesso tempo capivo che loro avevano ragione, e poi è svanito tutto il sogno. Io avrei voluto dirgli delle cose e con questo libro gli dico delle cose.
Lei dice, a un certo punto scrive all'inizio, di non ricordare esattamente quando l'ha conosciuto. Ecco, come mai?
Perché in effetti non c'era, non è che ci si presentava dicendo: questa è Dacia Maraini, questo è Pierpaolo Pasolini. C'era una comunità artistica fatta di registi, attori, sceneggiatori, registi, scrittori, poeti che si incontravano. C'erano 3-4 posti a Roma dove c'erano dei caffè, però economici, perché nessuno di loro aveva soldi, erano all'inizio, no? Oppure dei piccoli trattorie dove ci si incontrava. E niente, l'amicizia nasceva dall'incontro e poi, ed erano anche incontri basati sul piacere di vedersi, no? Mentre adesso non esiste più questa abitudine, che adesso ci si vede per la fiera del libro, per il convegno, la tavola rotonda, che è tutta un'altra cosa, no? Invece lì c'era proprio la gioia di scambiarsi delle idee. Così io ho conosciuto in mezzo agli altri, poi piano piano questa amicizia si è approfondita e poi a un certo punto lui mi ha chiesto di lavorare con lui alla sceneggiatura del Fiore nel Mille e una Notte e poi abbiamo fatto tanti viaggi insieme, quindi è diventata sempre più vicina questa amicizia, sempre più profonda.
A un certo punto lei ricorda come nella sua vita Pasolini abbia ricevuto decine, mi pare 60 denunce, no?
No, 80.
Ah, 80 addirittura. No,
alcune sono morte sì. Lì, però insomma 80, di cui mi pare una trentina che sono andati a fondo proprio con il processo, altre poi si risolvevano nel nulla perché erano delle cose talmente fuori dalla realtà che tutti capivano che erano delle pure azioni di sabotaggio, li chiamerei. Cioè lo denunciavano delle cose più assurde del mondo.
E lui come le prendeva queste?
Ma certo c'era un dolore di fondo, c'era dolore di non essere capito, di essere così osteggiato. Però qualche volta c'è, per esempio, un giovanotto l'ha accusato di averlo addirittura minacciato e rapinato con una pistola d'oro, con le pallottole d'oro. È tutta una fantasia, no?
Siete stati anche denunciati insieme, mi pare.
Sì, per la pornografia, di tutto. E diciamo di fondo c'era un dispiacere di non essere compreso dalla sua società, dal suo paese, dal suo mondo, no, il suo mondo no, ma insomma diciamo dalla gente. però qualche volta lui lo prendeva a ridere, perché effettivamente era un po' grottesco, queste denunce veramente erano grottesche.
Mi incuriosiva l'episodio del premio Zafferana, ok? Quando arrivano i giovani in Sicilia, no?
Sicilia, vicino a Catania.
Vicino a Catania, quando arrivano questi giovani a tirare sedani fradici e finocchi, c'era Ezra Pound che doveva ritirare il premio, ma lei dice che sorprendentemente non ce l'avevano probabilmente con Ezra Pound per il suo passato. Ecco, ce l'avevano con Pasolini. Perché secondo lei questa cosa?
Ma Pierpaolo era un uomo provocatorio. Cioè, lui veramente aveva questa straordinaria capacità di provocare. Infatti si faceva nemici a destra, a sinistra, fra i giovani, fra gli anziani, fra tutti, perché lui diceva la cosa che non doveva dire per ragioni strategiche, no? Però lui diceva la verità, che in quel momento quella per lui era la verità, e questo per certe persone era intollerabile. Per cui lui aveva questa grande libertà di dire la verità o quello che pensava. Beh, famosissima la storia della poesia sugli studenti durante la rivolta, diciamo così, all'università, no, a Roma, sì, nel 68. Lui il giorno dopo era stato lì, il giorno dopo ha fatto una poesia piuttosto violenta dalla parte dei poliziotti. È chiaro che in quel momento lì non era la cosa più politica da fare, però aveva ragione, perché lui diceva sì, questi sono giustamente, hanno delle ragioni per protestare, però domani loro diventeranno la classe dirigente, guideranno il paese, e sono famiglie abbienti che hanno potuto far studiare i figli, mentre i poliziotti vengono da famiglie povere, sono pagati male, fanno un lavoro difficile, pericoloso, e tutta la vita rimarranno in queste condizioni. Quindi, diciamo, socialmente aveva ragione, solo che in quel momento è stata una bomba, perché naturalmente se la sono presi tutti con lui, tutti, da destra, a sinistra, tutte le parti.
Allora, lei scrive a un certo punto: non ti ho mai sentito pronunciare una parola rabbiosa o visto fare un gesto di stizza. Bene. Ecco, come dire, la mitezza era una componente essenziale di Pasolini e del suo carattere.
La mitezza era un carattere essenziale, sì. Direi che lui era, proprio come carattere, era mite, gentile, dolce, riservato, silenzioso e introverso. Naturalmente poi, ecco, infatti, come tutti i timidi e gli introversi, nei momenti in cui decideva di intervenire, invece diventava molto aggressivo, molto provocatorio, molto anche violento. Però lui lo dice anche in una poesia bellissima, dice: la mia violenza sta nelle parole. E infatti lui non ha mai agito con violenza nella vita, mai. Io appunto ho avuto modo di conoscerlo benissimo, di stare vicino a lui notte e giorno nei viaggi, non ho mai visto fare un atto. Beh, lui era contrario a uccidere anche una formica, quindi veramente era un uomo mite, gentile, dolce e delicato, però quando scriveva diventava duro.
Senta, signora Marini, lei fa spesso riferimento, no, alle uscite notturne, lei dice in cerca di quel se stesso, sì, che non trovava mai, no, di Pasolini. Erano uscite alla ricerca, ovviamente, di ragazzi. Ecco, era un elemento forte questo della vita di Pasolini.
Sì, era un elemento forte, era l'eros, insomma, nella vita di un uomo poi molto giovanile, molto atletico, molto... Era importante, però appunto lì c'era qualcosa, un groviglio della sua vita evidentemente che lui non ha mai risolto, perché c'era un rapporto fallito col padre, un rapporto esagerato lo dico io, ma insomma diciamo così estremo con la madre, per cui questa è la mia interpretazione. Naturalmente lui quando cercava nell'altro, l'eros nell'altro, cercava nel ragazzo che però era lui, per cui lui non faceva mai violenza, non era un predatore, al contrario, lui voleva suscitare il gioco, la gioia, il piacere nell'altro, però naturalmente molti di noi lo interpretavano malissimo, tant'è vero che è stato cacciato dal Partito Comunista, è stato cacciato dalla scuola quando era su a Casassa, credo che sia stato dei traumi terribili, però posso appunto garantire che questo eros era spontaneo ed era giocoso, e non aveva niente di violento, niente di violento. Infatti quando poi Pelosi ha detto che l'ha ucciso perché lo voleva violentare, nessuno di noi gli ha creduto, degli amici veri, perché lui non era violento, non ha mai violentato nessuno.
C'è poi tutto il capitolo, come dire, che lei sviluppa molto, no? Quello della critica alla società dei consumi, la questione della mercificazione, la questione anche, come dire, ambivalente nei confronti del progresso, comunque di un certo tipo di progresso. Ecco, qual è stato secondo lei l'apporto più importante di Pasolini proprio in questa critica della società dei consumi?
Le idee sul consumismo non le ha inventate lui, c'erano già. Giravano, voglio dire, c'era tutto un pensiero che nasce in quegli anni e che è fortemente critico nei riguardi della società di consumo, della globalizzazione. Quello che colpisce Pasolini è che è riuscito a comunicare alla massa, questa è la cosa straordinaria, è che lui l'ha vissuto col suo corpo. Cioè, lui era una persona le cui idee passavano attraverso il corpo. Lui si buttava nella realtà e nella verità e nella politica attraverso il corpo. E questo secondo me è la cosa che ha colpito l'immaginazione del pubblico. Non è che le ha inventate lui quelle idee, no? Perfino Alberto Moravia, prima di lui, aveva scritto un bellissimo libro che si chiama L'uomo come fine, in cui ci sono proprio queste idee chiarissime. Ma Alberto era un razionalista, era un cartesiano, quindi le sue idee erano composte in maniera molto limpida, molto chiara, credeva nella ragione. Pierpaolo non credeva nella ragione. Cioè, era un uomo naturalmente capace di ragione e grandissima e profondissima intelligenza, ma non si fidava della ragione, non credeva nella ragione. E quindi lui aveva un approccio emotivo, però paradossalmente questa emotività è quella che è riuscita a contagiare, a comunicare attraverso le sue idee. Tanto è vero che lui comunicava proprio col corpo che per farlo tacere l'hanno dovuto massacrare.
Adesso lei parlava del corpo, no? Parla del corpo. Allora, al tempo stesso però, e poi lei lo racconta, lo testimonia ampiamente in questo libro, Pasolini era, come dire, probabilmente non contrario, però diciamo non particolarmente aperto a tutti quei movimenti che a partire dagli anni 60 e 70 puntavano al corpo come liberazione, quindi il movimento omosessuale, quindi il movimento di liberazione delle donne. Ecco perché secondo lei un artista così attento al corpo poi era così pieno di dubbi nei confronti di questi movimenti progressisti?
Perché per quella stessa ragione per cui aveva attaccato gli studenti all'università nel 68, perché per lui spesso questi movimenti avevano una traccia, una radice borghese, e siccome per lui la borghesia era il male assoluto, quello che lui detestava di più al mondo, e aveva una forma di, non è che fosse contrario in assoluto, però non voleva partecipare. Perché per lui, appunto, movimento omosessuale, movimento delle donne, secondo lui erano in qualche modo un'espressione della borghesia, che era un'idea un po' anarcoide, no? Ecco, anche provocatoria, diciamo la verità, perché poi lui personalmente, naturalmente lui per esempio non è che ha mai nascosto la sua omosessualità, era dichiarata, quindi non era contro la rivendicazione, le rivendicazioni degli omosessuali, ma era contro il fatto che si mettessero insieme e che organizzassero degli eventi che secondo lui avevano qualcosa a che vedere col consumismo. Secondo me sbagliava sinceramente, infatti le uniche discussioni che noi facevamo era proprio su questo, sia appunto sui diritti omosessuali che sulle donne e sull'aborto, insomma, vabbè, lì l'aborto è un'altra questione. Lui era contrario all'aborto perché lui si identificava col bambino rifiutato, quindi cacciato dal ventre della madre, che per lui era il paradiso, il luogo veramente tranquillo e sereno dove un uomo sta bene, ecco. E quindi per lui non poteva che condannare e non sopportava che si facessero, però in quel momento anche a me non piace l'aborto in sé, non credo che sia una conquista, appunto. Però in quel momento bisognava fare una legge per combattere l'aborto clandestino, no? E quindi, però per quanto avessimo idee diverse e discutessimo, non c'è mai stato una un momento di scontro vero, di rancore, di rifiuto, no? Questa è l'amicizia, secondo me. Cioè, l'amicizia, quando è vera, travalica magari delle prese di posizione, delle idee, cioè si trova sempre un rapporto che recupera l'affettività. Infatti lui teneva più all'affetto che in quel momento a ribadire le sue idee, no? Quindi si arrivava a un accordo, insomma.
A proposito proprio di questo, lei a un certo punto scrive nel libro che Moravia non era il padre per lui, ma era un fratello maggiore, mi pare che le dica. Sì. Ecco, che rapporto c'era tra Moravia, visto che avete fatto anche tanti viaggi insieme, no? In Africa, certo, soprattutto. Certo.
Era un rapporto molto bello, secondo me, perché era un rapporto di due differenze che in qualche modo si confrontavano. Alberto è un razionalista, appunto, era un uomo che credeva profondamente nella ragione e che, non so, viaggiando si informava, leggeva i libri di storia, le storie del paese, eccetera. Invece Pierpaolo, come ho detto, non credeva nella ragione, non aveva questa fiducia nella ragione. Per lui l'istinto era quello che contava più di tutti, e infatti, secondo me, una bellissima prova di questa differenza sta nel fatto che quando sono andati in India insieme, poi dopo l'India, tornando, hanno scritto due libri. Pierpaolo ha scritto un libro che si chiama L'odore dell'India e Alberto Un'idea dell'India. Ecco lì che si capisce la differenza. Però si compensavano, cioè uno riconosceva nell'altro qualcosa che evidentemente aveva un po' trascurato in se stesso, no? Probabilmente Pierpaolo aveva appunto trascurato la fiducia nella ragione, la ritrovava e l'affidava ad Alberto come interpretazione delle cose, dei viaggi, degli incontri, e Alberto vedeva in lui quella parte forse più irrazionale, più profonda, più istintiva, che lui invece aveva in qualche modo cancellato o messo a tacere, no? Quindi i due si comprendevano ed era un'amicizia molto vera e profonda. Credo che la gente l'abbia capito quando Alberto è intervenuto.
Ha fatto un'orazione
funebre. Un'orazione funebre bellissima che ha commosso tutti. Beh, non avrebbe potuto farla se non fosse stato profondamente amico e profondamente addolorato da questa morte.
Mi ha colpito, sorpreso, quando lei racconta che, mi pare, siete a Sabaudia, no? E che un'onda la spinge contro il corpo e lì dice: l'unico momento di imbarazzo, no? che ho avuto nella mia vita, nel mio rapporto con Pasolini, no? Ecco, in tutto il libro c'è anche il racconto delle donne che sono state importanti per lui anche da un punto di vista sentimentale, se non appunto sessuale, quindi Laura Betti, la Morante e Maria Callas. Ecco, perché secondo lei Pasolini aveva bisogno di stabilire questi rapporti con queste donne?
E lì tutto il segreto del suo rapporto con le donne passa attraverso la madre, il rapporto con la madre. Cioè, per lui la madre era talmente importante che ogni donna in qualche modo diventava madre. Anche io ero molto più giovane di lui, ma diventavo sua madre in certi momenti, no? Cioè, lui trasferiva la maternità alla donna a cui voleva bene, che gli stava vicino. Lui ha avuto dei rapporti importantissimi, prima di tutto con Silvana Mauri. Ci sono delle lettere che sono state pubblicate, molto molto belle, a Silvana Mauri, e lui proprio, poi lui era molto sincero, che dice: se avessi potuto essere veramente quello che vorrei, io, se non avessi appunto avuto un eros diviso e attratto da un mio sesso, tu saresti stata la donna della mia vita, lo dice proprio. Ma Laura Betti no, è un rapporto diverso, sì. È un rapporto di pratico, perché Laura era una donna pratica che introdotta la sua vita pretendeva di regolare, di controllare, di organizzare la sua vita. In parte lo faceva perché lui era un po' goffo nelle cose pratiche. E poi lui ha amato la Callas, non c'è dubbio. Io ho assistito, perché siamo stati insieme in Africa. Lei molto ingenuamente pensava di cambiarlo, di anche di sposarlo, se ne è parlato anche pubblicamente, E lui no, perché per lui era, per lui la vita sentimentale era divisa, e questo lui si rendeva conto, non era una persona inconsapevole, si rendeva conto che era diviso e che la sessualità e il sentimenti erano due cose separate e che comportavano una certa strazio esistenziale. Questo è vero, però è così. La vita è formata da tante cose, per lui era così, quindi aveva degli amori sessuali erotici che non coincidevano con gli affetti, e poi degli affetti enormi, come nel caso di Maria Callas, che era un vero e proprio amore. Io ho assistito alla tenerezza, all'affettuosità, proprio c'era qualcosa fra di loro di dolcissimo e di molto tenero. Però non arrivava alla sessualità. D'altronde lui l'ha detto anche pubblicamente: se facessi l'amore con una donna, mi sembrerebbe di fare l'amore con mia madre. Quindi c'era un tabù sessuale.
Lei a un certo punto dice che ovviamente non crede al fatto che Pelosi fosse da solo, no? Quella sera. E poi fa una serie anche di ipotesi, riprendendo. Lei ha incontrato, tra l'altro, Pelosi, è andata in carcere a incontrarlo. Ecco, oggi, a distanza di così tanti anni, che cosa pensa che sia stato, insomma, più probabile che sia successo?
Sinceramente non lo so. So che Pelosi non è stato lui, d'altronde lui l'ha anche detto. Ha confessato prima di morire che non è stato lui a uccidere. Però ha detto una mezza verità. Perché non, allora uno dice, vabbè, allora chi? Perché tu eri lì, lui era lì, quindi lo sapeva lui. Ma lui non ha mai detto chi c'era. Quindi ha detto una mezza verità. Noi abbiamo capito subito, gli amici, che non era stato Pelosi, prima di tutto perché il motivo era pretestuoso, secondo perché Pelosi era tutto vestito perfettamente, non aveva nemmeno un segnale, un graffio, una traccia di sangue, e invece è stata una battaglia, è stato un corpo a corpo, non è che l'hanno sparato, l'hanno picchiato selvaggiamente e lui era una fontana di sangue, quindi... Chi è stato lì doveva avere delle tracce di sangue addosso di Pierpaolo. Lui non aveva niente, questo era per me evidente che non era stato lui. E poi c'erano tracce che immediatamente sono state scoperte, tracce di presenze altrui. Infatti la prima sentenza diceva in concorso, cioè omicidio in concorso con ignoti. Poi è sparita quindi rimane un mistero. Adesso le possibilità sono due, insomma: o è stato un delitto così di criminali giovani, oppure c'è dentro la politica.
Quindi petrolio.
Certo, perché lui ha studiato il caso Mattei, Cefis, ha detto tante volte io lo so, ma non ho le prove. E questo poi aver allarmato delle persone, perché comunque era una voce, anche se non aveva le prove, se lui diceva quello che sapeva, poteva creare scompiglio, e quindi potrebbe essere, adesso anch'io non ho le prove, non lo so, però è una possibilità, è una probabilità che ci sia stato. Purtroppo noi abbiamo una servizi segreti deviati che sono all'origine di molti misteri italiani, no? Che si sospetta ma non si sa con precisione, e potrebbe essere i coinvolti, ma non lo so, sinceramente non lo so.
Allora, questo libro è stato anche un modo, come dire, ovviamente un modo di rivolgersi a Pasolini, ma un modo anche per tornare a certe cose della sua vita. Mm-hmm. E poi finito il libro, lo sogni ancora?
Sì, lo sogno. Ma io sogno molto, io sono una che sogna molto. Non sogno solo lui, sogno Alberto, sogno mia sorella che è morta. Insomma, io ho un buon rapporto nei sogni con coloro che se ne sono andati. È un modo probabilmente di tenerli vicini, no? E quindi, certo, mentre scrivevo il libro l'ho sognato di più, perché poi sono venute fuori delle memorie che io avevo dimenticato, dei fatti che abbiamo vissuto insieme, dei nostri viaggi, delle avventure, degli incontri, che avevo sì dimenticato, quasi dimenticato. Comunque sono venute a galla con molta vivezza.
Era Dacia Maraini, il suo libro è Caro Pierpaolo, sono 240 pagine, lo pubblica Neri Pozza. E questa era anche l'ultima segnalazione per la Domenica dei Libri di oggi. Un saluto da Roberto Festa. Domenica prossima, ciao!